sono dei gruppi religiosi, quelli che sono stati esposti nel programma del Tempio di Stato. Sono degli avvenimenti e degli incontri che il Signore fa, essendo entrato nella nostra storia e camminando con noi. Lui ci precede e tutti insieme possiamo camminare verso la pienezza della luce del Padre. Vi accennavo all'inizio al grande rilievo che ha avuto l'avere quest'anno questa preghiera, che, se ricordate, ha segnato ogni termine della liturgia per noi, essendo questa preghiera la memoria del cammino che i magi hanno fatto condotti dalla stella. La graziosità, la genialità spirituale di quella preghiera, qual è stata? Quello di farci capire per bene che siamo tutti per strada, tutti stiamo camminando. Non c'è chi è già arrivato e chi è fuori. Non c'è chi è collocato nel bene e chi è collocato nel male. Tutti siamo in cammino nella incertezza, nella fragilità della nostra vicenda umana, ma tutti guidati dalla bontà infinita del Signore. Nessuno escluso. E nessuno incoronato, certo. Nessuno. È questo cammino, la meraviglia della nostra vita. Per questo mi permetto di ricordare che anche la nostra fede è semplicemente la nostra storia. La storia tua è molto diversa dalla mia, in questo momento forse ci giochiamo delle partite diverse, ma è lo stesso Signore che ci sta conducendo. Questo è il dato forte. E quest'anno certamente questo è stato segnato in modo evidente da avvenimenti che adesso non stiamo a ricordare ancora una volta. Però certamente cose sono successe, cose che noi in tutti questi anni abbiamo cercato di custodire, perché erano per noi il tesoro prezioso della parola evangelica. E adesso con stupore, con commozione, vediamo questi nostri pensieri, questi nostri intendimenti, questo modo di interpretare la vicenda umana, portata avanti, manifestata, addirittura insegnata dalle più alte sedi della nostra Chiesa. Mi ha fatto ovviamente molto dispiacere il fatto di aver visto la pagina dell'Avvenire, e chiaramente c'è sotto una grande birbonata questa chiamata del vicepresidente del Consiglio a dire che non ci saranno le nozze gay, eccetera. Evidentemente la cosa è un attacco al Magistero Supremo, e certamente non è di questo pensiero, non perché si fa questione di nozze o di non nozze, ma perché è insopportabile per lui, perché è insopportabile a Dio Padre e deve essere insopportabile a noi che si dica di qualcuno che per lui non c'è niente da fare. Il problema non è quello di capire quello che si può fare e quello che non si può fare. L'importante è capire che cosa di buono, di luminoso, di politico, di salvifico si può fare per ogni condizione della vita. Perché il Signore ama certamente tutti i suoi figli, ma ha certamente una predilezione per i più feriti, per i più lontani, per gli increduli, per i più poveri, per i più sbagliati, secondo me. Certamente sono nella predilezione del cuore del Padre. E quindi è gravissimo che proprio in questi giorni, dove il Figlio di Dio si è consegnato all'umanità nella suprema povertà, più della sua carne, noi già ricostruiamo tutta una categoria, una specie di scaletta di meriti, di premi, di punizioni, di esclusioni. È gravissimo. Questo non è cristiano. Non è cristiano. Non ci stupisce che questa cosa avvenga. Però mi pare che non si possa non essere attenti. Non si può non essere attenti. O la nostra festa è la festa di tutti e per il bene e la salvezza di tutti, altrimenti è una festa sbagliata. Se noi siamo qui a rappresentare una parte eletta rispetto a tutto il resto, che è tutto sbagliato, tutto fuori, questa non è l'intenzione del Signore che è venuto a rivestire la nostra carne. per prenderci tutti per mano. D'altra parte mi sono permesso di insistere sulla vicinanza tra la fede e la storia di ciascuno di noi, perché non avendo il piacere e l'onore di conoscervi profondamente ciascuno, uno per uno, sono certo che però tutti noi siamo dei salvati, no? Sicuramente, noi siamo dei salvati, noi siamo qui perché siamo stati portati per mano, siamo stati condotti da noi stessi, dalle circostanze della nostra vita, molte volte attraverso addirittura degli errori che abbiamo fatto, però siamo stati condotti. E quindi nel cammino dei magi e nel loro arrivare oggi alla luce del bambino, noi festeggiamo il nostro stesso cammino. È tutto un cammino di pura grazia, di puro dono. Non abbiamo fatto niente per meritare qualcosa. E anche quando abbiamo fatto qualche cosa di buono, ci è stato chiarissimo che anche in quel momento dovevamo semplicemente ringraziare il Signore per come ci aveva aiutato e per come aveva voluto fare bella la nostra piccola e povera vita. E quindi questa preghiera del lume celeste, ecco, mi pare che veramente quest'anno ci abbia fatto questo regalo. Ci ha rimessi tutti in strada. Ma però facendo questo ha fatto una cosa bellissima, no? Perché ognuno di noi poi porta nella sua vita, nel suo cuore, nella sua memoria, qualcuno che sembra scostato, sembra non farla quella strada, qualcuno che guardiamo addirittura con grande apprensione, con grande timore o con grande dolore, ma non è dimenticato, non è abbandonato. E la parte meravigliosa che tu fai è proprio quella di portarlo, magari con una certa o grande pena nel tuo cuore, ma tu lo porti fortemente perché lo ami, e quindi lui è con te. È con te. È vero. E come noi non meritiamo salvezza, anche questo nostro amico fratello che forse non ha merito, anche lui è dentro a questo cammino di salvezza. Questo è quello che in questo momento, mi pare, ci sia proprio richiesto con grande severità e grande forza. Anche perché bisogna dire che il testo di Isaia aggiunge una nota che è molto importante. Lui, il Papa, parlando in questi giorni a dei frati, a dei capi di frati, gli ha detto che... dice, ma cosa dobbiamo fare noi, gli ha chiesto. E lui ha risposto, fate in modo che la comunità cristiana sia attraente. Io a me. Sembra un funerale di terza classe. Sia attraente, sembra un tribunale dell'Inquisizione, sia attraente, sia affettuosa, sia dolce, sia lieta, pianga volentieri con chi piange, faccia festa con chi fa festa. Perché se da una parte la liturgia di oggi glorifica quella stella che ha condotto i magi, dice poi a Gerusalemme, guarda che però bisogna che tu sia la luce per un sacco di gente, i popoli cammineranno alla tua luce. Allora, stranamente è come se la parte della stella toccasse anche a noi, capite? Noi che siamo così piccoli, così poveri, così continuamente persi. E dice, però sta attento, rivestiti di luce, perché c'è della gente vicina a te. Come fa questa povera gente? Ha bisogno di poter fare qualche passo, ha bisogno di poter avere una piccola consolazione. Rivestiti di luce. Perché? Perché gli altri cammineranno alla tua luce. Mio Dio, speriamo di no, perché inciamperanno. Invece non credo, non credo. Non credo se proprio sempre di più identificheremo la nostra fede con la nostra umile storia. Dice, ma sai, devo dirti che ne ho combinate di tutti i colori. Dice, adesso te lo dico io perché ho combinato io. Sapete che ogni tanto capita che nella confessione qualcuno ogni tanto viene ancora a confessarsi, tu capisci che c'è come una specie di blocco, insomma, no, perché ne ho parlato. Cioè, e c'è qualche cosa che desidera far emergere, ma non ne ha la forza. E in quell'occasione lì io prendo una strada molto semplice, comincio a confessarmi io. Allora lui mi guarda stupito, o lei mi guarda stupito, dice, ah, ma lui che è capitato a te? Sì, certo, che è capitato a te. Certo, mi è capitato. Certo che sono un peccatore, certo. Quindi in questo momento sei qui davanti a un peccatore. perché io posso essere il segno della misericordia di Dio, perché di questa misericordia non ho bisogno. Posso semmai farlo? Sì, perché ne sono un esperto. E però appunto perché ne sono un esperto? Non perché ho letto dei libri, no? Ma perché io stesso sono continuamente una persona verso la quale la bontà di Dio si piega, si china, si commuove, si ferma in mia compassione, si prende cura di me. Come fare a non essere esperti dell'amore di Dio? Ecco, questo mi pare sia la scommessa, no? Che un pochino si lancia per noi e che può costituire in qualche modo l'attenzione privilegiata della nostra vita per il tempo che il Signore vorrà darci, per il tempo che avremo davanti, breve o lungo che sia, insomma non importa, no? Ma come lo impostiamo? Impostiamolo in questa maniera. Impostiamolo in questa maniera. Facciamo in modo che la gente, però, si senta edificata, che la gente stia bene. Stamattina, parroco sciagurato, invece di essere impegnato nella liturgia, facevo una passeggiata al sole sulle rive del lago Viseo, nella Montisola, con i miei amici atei. E mentre facevamo questa passeggiata, sono andato in cellulare ed erano i fratelli di Gerusalemme che mi dicevano: noi siamo Betlemme, in questo momento siamo qui a Betlemme, con i magi che sono arrivati, e c'è poi tutta una festa anche visibile di tutta questa faccenda. E io però sono stato contentissimo di questa loro telefonata, perché capivo che in quel momento c'era una carezza che arrivava fino sulle rive del lago di Geo per questi miei carissimi amici. E io avvertivo che, mentre certamente non si diceva le preghiere, in questi due giorni che siamo stati insieme le preghiere non le abbiamo dette, però siamo stati insieme, abbiamo fatto delle belle cose, ci siamo detti anche delle cose belle, importanti. E quindi anche loro sono certamente regalo bellissimo della festa dell'Epifania. Però allora questa sera facciamo in maniera che nel cuore di ciascuno di noi ci sia improvvisamente una presenza di qualcuno che non c'entra, di qualcuno che abbiamo addirittura giudicato. Però fuori, rendiamolo partecipe, portiamocelo vicino. Questo miracolo è possibile, ma bisogna dire di più, questo miracolo è necessario. È urgente. Bisogna che questa torni ad essere la fisionomia profonda della nostra comunità ecclesiale. Un posto dove ci si sente invitati, non discriminati, non giudicati. Moltiplichiamo un po' anche quell'attenzione di quando inizia la messa. Avete visto che casino stasera ho combinato? Perché io sono vecchio, stasera ho un gran freddo. Sono andato in chiesa, mi sono sentito irrigidire, ma se mi invitano a cena non mi invitano con un freddo così. D'altra parte credo che la parrocchia sia povera e quindi forse bisogna che tenga un po' indietro anche riscaldamento. Però è bello poter dire, vieni, c'è un posto anche per te, non puoi farlo. Adesso devo vedere un altro scherzo. Stiamo qui tutti insieme. C'è posto per tutti. Allora se anche lì ho fatto un po' arrabbiare con questo ammassamento, perdonatemelo con questo pensiero. In Africa succede che tu esci così dalla preghiera e improvvisamente entrano in chiesa 10 bambini, piccolini, sono anche magrolini, e occupano tutta intera la panchina, ranchiati così come dei passerini neri. Dopo un po' ne entrano altri 5, si siedono anche loro. Poi altri 5 si sentono anche noi. Ma c'è posto in paradiso, tanto quanto ce n'è nel nostro cuore. Questa è la nostra responsabilità. Ci sarà chiesto solo, capite? Sapete quella tremenda frase che è stata ricordata in questi mesi? La domanda che Dio rivolge a Caino: ma dov'è tuo fratello? Ma dov'è? Dov'è questo? ho piacere di vedere che in questo momento i vostri cuori diventano dei salotti bellissimi e accoglientissimi. Sono contento di vedere che adesso, invece di stare attenti, penserete che buon pranzetto potete fare la prossima domenica per invitare quella persona che forse si è sentita non trattata tanto bene. Succede con l'Eucaristia moltissimo, perché l'Eucaristia vuole essere proprio la fonte di questa vita nuova e vuole che tutto quello che è la modesta liturgia della nostra vita qui ritorni al suo posto. Lui che ha espresso qualche giudizio, poi ha detto, non sono stato troppo gentile, lì no, e poi riprende. Pensate quindi come si moltiplica il bene questa sera in questo luogo, nella nostra troppo affollata liturgia. L'abbiamo già moltiplicata, chissà per quante volte. Dunque, ringraziamoci anche reciprocamente, perché di quella persona lì io non posso occuparmi, fra l'altro forse non la conosco neanche, e poi come faccio? Prima mai, sapete, avrebbe bisogno tutti i giorni di qualcuno che le facesse fare i compiti, per un bambino però come si fa, proprio forse bisogna che troviamo un papà e una mamma, ma come si fa, certo. Per fortuna ci siete. Per fortuna la tua vita può diventare questa celebrazione meravigliosa dell'amore di Dio. Ma per posto dove abiti, all'età che abbiamo, col caratteraccio che ci ritroviamo, con la stufisia che abbiamo, e però possiamo fare meraviglia. Ecco, allora, sento il desiderio di dirvi molto riconoscenza per tutto quello che continuamente riversate nella mia vita, nella mia persona e nel mio cuore. E sento peraltro il desiderio di invitarvi a rinnovare le nostre forze di umile letizia e di cordiale invito, perché molti altri possano sedersi a quella messa del Signore che voi avete già preparato nel vostro cuore.